che da qualche tempo i migranti intrappolati lungo la rotta balcanica si stanno cominciando ad organizzare, non si muovono più per piccoli gruppi, gruppi familiari, gruppi amicali, ma si organizzano per spezzare le frontiere, quello che è accaduto di recente tra la Bosnia e la Croazia. Ma ovviamente molti immigrati sono rimasti ancora intrappolati al di là di quel confine in condizioni molto dure. E Daniela, una compagna di Torino, è stata di recente proprio in Bosnia, proprio lungo quel confine dove si è condotta quest'ultima lotta, e ha potuto vedere con i propri occhi, incontrare le persone e constatare come stanno le cose. Buongiorno Daniela.
Buongiorno e buona giornata a tutte e a tutti gli amici della radio.
Benissimo, raccontaci un po' che cosa avete visto, le persone che avete incontrato, com'è la situazione in quella che è una delle tante frontiere della Fortezza Europa.
Situazione decisamente devastante, sia dal punto di vista della sussistenza umana quotidiana e sia dal punto di vista delle prospettive. Tutti coloro che noi abbiamo incontrato, quelli con cui abbiamo parlato, supplicavano veramente di informare il più possibile la popolazione e anche i governanti dell'Europa per entrare nell'attenzione di questi governanti affinché riescano a far aprire queste frontiere. Per loro la Croazia è l'Europa. E infatti, difatti è così, l'ultima frontiera della Fortezza Europa prima della penisola balcanica, ecco. E hanno provato la notte del 23, tra il 23 e il 24 di ottobre, un gruppo consistente di, diciamo così, cogliere di sorpresa i sorveglianti della frontiera croata e passare al di là, ma sono stati piuttosto brutalmente respinti e da quel momento è stata anche chiusa la frontiera, proprio la strada di comunicazione che tra Velika Kladuša in Bosnia e la Croazia dava, diciamo, un consistente traffico anche commerciale che di conseguenza è rimasto bloccato.
Sì, quindi sono arrivati addirittura a chiudere il passaggio alle merci, il dio merce che viene intercettato pur di impedire il passaggio di questi uomini, esatto, di queste donne, di questi bambini. Però mi sembra un aspetto comunque interessante il fatto che oramai erano 2 anni che la rotta balcanica era sostanzialmente chiusa ai valichi tra la Grecia e la Macedonia, chiusa al confine tra la Serbia e l'Ungheria. Sono arrivati addirittura a costruire un muro tra le due regioni, nonostante il fatto che in quella regione della Serbia ci sia gente che parla la stessa lingua degli abitanti dell'Ungheria dall'altra parte, e quindi spezzando addirittura una unità di un collegamento ideale tra persone a volte addirittura imparentate tra di loro, pur di impedire il passaggio in Ungheria. Sempre più blindate le frontiere con l'Italia e anche ovviamente tra la Bosnia e la Croazia. Ecco, e questo tentativo, sia pur fallito, allude al fatto che ultimamente hanno cominciato ad auto-organizzarsi, ad essere più numerosi, a cercare di sfondare in gruppo le frontiere che altrimenti risultano sigillate, e c'è tanta gente che vive sostanzialmente in un limbo dal quale, apprendo dalle tue parole, nemmeno sanno che la Fortezza Europa è così ed è stato scelto in Europa che loro restassero lì, che addirittura si pagano i governi della Libia e della Turchia per impedire alla gente di mettersi in movimento, soprattutto la Turchia, nella quale sono ammassati ormai 2 milioni di profughi e richiedenti asilo, molti esuli di guerra, ma altri semplicemente gente in viaggio, quindi davvero una situazione sempre più difficile. Ecco, lì dove siete stati voi, com'era la situazione, dove stanno le persone che provano a bucare la frontiera?
È lì il problema, loro stanno in una stradina secondaria, sono circondati dalla polizia, il primo livello è quello bosniaco e successivamente quello croato, tengono proprio gli scudi come si è visto tante volte in valle quando non vogliono che la gente passi, hanno recuperato, e anche noi nel nostro piccolo abbiamo contribuito a portare, cose indispensabili come tende, anche solo teli di nylon e bastoni incastrati, quindi proprio in una maniera rudimentale, e il fuoco lo fanno con gli sterpi e i legnetti, l'hanno recuperato coperte, abbiamo portato anche sacchi a pelo, scarpe, vestiti, maglioni, queste cose qua, perché ormai la stagione incombe, quindi di notte va giù la temperatura. Oltretutto, mentre noi venivamo via per tornare a casa, è venuto giù un forte acquazzone ed eravamo già in Croazia. Io spero che non sia arrivato fin lì, ma è difficile immaginarlo. E attualmente non abbiamo notizie aggiornate sulla condizione delle persone. Lì sono famiglie di uomini, donne e bambini, tanti, non pochi, tanti, che cominciano già a tossire, a avvertire mal di gola. Infatti abbiamo anche cercato di fornire qualche farmaco elementare, nel senso non particolarmente gravi, però prima o poi è una bomba destinata ad esplodere, e va detto che sono a ridosso di una discesa di una piccola montagnola, e per cui penso che se dovesse piovere come ha piovuto qua anche solo ieri, verrebbe giù l'ira di Dio, e questo renderebbe ancora più precaria la loro situazione. In questo villaggio Velika Kladuscia la popolazione, giustamente come sottolineavi tu, avendo deciso addirittura di bloccare il valico di frontiere, quindi il passaggio delle merci, ne ha risentito economicamente. Combinazione, ci sono tante fabbriche di finestre di infissi che dovevano fare le consegne ai loro clienti in Croazia e che sono rimasti bloccati. E l'altro giorno hanno organizzato una manifestazione nella cittadina, molto pacifica, ovviamente era diretta a far aprire la frontiera, non immediatamente contro i migranti, però il gioco delle autorità secondo me è abbastanza scoperta, nel senso che mettono la popolazione contro i migranti anche utilizzando il rubinetto delle merci che non transitano, e i suoi effetti potrebbero rendere meno drammatico un eventuale e temuto sgombero anche violento, insomma, comunque forzato.
Certamente, certamente. Mi dice il rischio che tentino di mettere gli uni contro gli altri, gli abitanti di Velika Kladuscia, che si trovano a dover fare i conti con il blocco della frontiera e quindi del passaggio delle merci da loro prodotte, e i migranti che vorrebbero passare oltre. Un gioco veramente, sì. Veramente sporco.
Ma in effetti, se ci pensiamo bene, se guardiamo a tutto il mondo come sta girando, e l'Europa in particolare, in grande o in piccolo, è stato esercitato in ogni situazione questo gioco sporco, perché quando sono arrivati all'estremo di addirittura chiudere i porti italiani e far annegare le persone in mare, perché poi di questo si tratta, la scusa era: ci portano le malattie, poi ci sporcano i nostri bei quartieri, eccetera eccetera. Quindi è un gioco che va avanti da anni e purtroppo sta producendo effetti devastanti, io direi in tutto il mondo, non solo in una minuscola enclave balcanica.
Indubbiamente sì, d'altra parte
lì, perché è l'unica via che gli è rimasta, nel senso che il mare non c'è più, altri percorsi, c'erano molti tunisini, algerini e marocchini, quindi loro si sono attraversati tutta l'Africa prima di arrivare ai Balcani.
Certo, hanno fatto un giro molto lungo, probabilmente hanno tentato la via del mare, non gli è riuscita, e allora hanno fatto questo tentativo un po' disperato, diciamocelo pure, visto che questa via dei Balcani, oramai la rotta balcanica, è sostanzialmente chiusa. Adesso staremo a vedere se questo inverno riuscirà a spezzare qualche frontiera, ma certamente è difficile che si muova qualche cosa da questo punto di vista, almeno fin tanto che non ci sarà un'ondata di indignazione che sappia farsi anche azione politica a livello più globale, più complessivo, ma qui di fronte alla Turchia che viene pagata per trattenere profughi e migranti, va bene a tutti, si paga il prezzo e restino lì. D'altra parte l'aria che tira nel nostro paese è ben chiara, anche se ovviamente c'è chi resiste, c'è chi si mette di mezzo. Ecco, abbiamo pochissimi minuti ancora. Ti chiederei, le persone che avete incontrato, qualche storia di qualcuno, qualche cosa che vi abbiano detto, al di là di questa ingenua richiesta di far sapere ai governanti dell'Europa la loro condizione.
Certo. Allora, intanto, oltre alle popolazioni che ho citato, cioè quelli del Nord Africa, ci sono moltissimi iraniani, prevalentemente curdi iraniani, che descrivono la loro situazione come disperata all'interno del proprio paese, proprio invivibile, e anche qualche iraniano non curdo. Poi ci sono afghani, pakistani, del Bangladesh e qualche indiano, quindi sono proprio molto composizione orientale. Poi siriani, ovviamente un buon numero di siriani, e persino un turco che da solo è lì senza altri connazionali, però è integrato nella famiglia dei curdi altrettanto bene. E, in particolare mi viene in mente la storia di un ragazzo marocchino che parla l'italiano con l'accento toscano, pensa. E ci ha raccontato che lui da bambino con i suoi genitori era venuto in Italia, poi è stato cresciuto qua, ha fatto le scuole fino alla terza superiore in un paesino del Monte Amiata, e poi dice che ha fatto degli errori per cui insomma ha dovuto andare via per un po' di tempo, è andato in Francia e in Francia l'hanno preso, era senza permesso di soggiorno e l'hanno spedito di nuovo in Marocco. Però lui in Marocco non ci riusciva a stare perché si sentiva più italiano che marocchino, gli altri lo guardavano come un diverso, e tutte le cose che lui diceva, faceva ed esprimeva erano viste come estranee, come criticabili, addirittura da rimproverargli. Non so, un tatuaggio sul braccio era già una cosa fuori dal mondo, e quindi lui ha ricominciato il viaggio e ha detto che è da 4 anni che sta viaggiando, e ha provato persino a attraversare la Russia e ad entrare in Europa dalla Finlandia, ma l'hanno beccato e adesso sta provando lì.
Sono storie dell'Europa delle frontiere, sono storie dei nostri tempi, spero che inducano qualcuno a far riflettere. Secondo me è sempre molto importante dare corpo fisico, no? Rendere visibili le storie singole, certo, perché si esce dalla trappola di gli immigrati, i profughi, i poveri. Infatti, categorie generali, numeri. Invece numeri, categorie generiche, invece questo ragazzo in carne ed ossa è qualcuno, esatto, che tu hai avuto modo di incontrare e di conoscere. Quindi molto importante, sì, la tua testimonianza. Una battuta al volo e ci salutiamo.
I bambini biondi e con gli occhi azzurri che sono lì in questo campo fanno riflettere sul fatto che a questo punto neanche più la differenza di colore della pelle potrebbe essere utilizzata come un metro per, non dico giustificare, ma in qualche modo spiegare nell'immaginario collettivo un'ostilità così feroce e barbara, perché non trovo altri modi per esprimerlo, come quella di chi impedisce a queste persone di passare liberamente, davvero.
È guerra di classe, la trasformano in guerra, certo, razziale, proprio per poterci dividere meglio.
Ma dividere meglio.
Tanta gente sta imparando la lezione. Grazie mille, Daniela.
Speriamo.
Alla prossima.
Una buona giornata, ciao, alla
Anche
prossima.
Anche a te, ciao, 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 ciao. Sono le 10:59, si conclude qui la mattinata informativa.